non era possibile diciamo rivelare un po' di informazioni su come funzionava senza renderlo inutilizzabile.
Abbastanza era già troppo.
Sì.
Io su questo allora metterei uno stacco musicale, anche se abbiamo iniziato da poco, così ci prepariamo per il prossimo argomento, che è decisamente il più corposo della puntata. E direi che, dato il prossimo argomento, metterò una canzone che ci insegnerà alcune delle magnifiche proprietà della cultura.
Secondo me duri, duri.
Ma io sono la frutta.
Ragazzi, sono in paradora.
Premura,
la cultura,
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 la cia 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 cultura.
Ah, e finisce la canzone di botto. Dunque, torniamo in diretta e parliamo. Ecco, c'era una precisazione che arrivava dal nostro ascoltatore, che viene sempre qui per caso, ma in realtà è il nostro ascoltatore.
Ciao, sono il vostro ascoltatore. Sì, volevamo tutti qui, eravamo preoccupati di ricordare che, dato che l'FBI non ha ancora rivelato la natura della vulnerabilità che ha sfruttato per installare o mettere del malware a chi usa il Tor browser, che niente altro che una versione pesantemente customizzata di Firefox, dato che questa vulnerabilità non è ancora nota, Tor browser è probabilmente vulnerabile a questa arma dell'FBI o di chi possiede questo exploit. Quindi ponete attenzione quando navigate con il vostro browser anonimizzante preferito che utilizza Tor, perché siete soggetti a una vulnerabilità non nota, che però esiste. Questo è stato confermato.
Sì, e a riguardo penso che il maggior suggerimento in pratica che si può dare, oltre a un generico ricordati che nessuno strumento è perfetto, è che Tor browser c'ha un comodo pulsante,
che è un'estensione che potete installare anche su Firefox.
No.
Come no?
No.
Allora sono rimasto indietro.
Sei rimasto indietro. Sì, Tor browser te lo scarichi da un programma che funziona così com'è e c'ha. Allora le do io i suggerimenti.
Vai, dallo tu.
Matusa. Questo browser anonimizzante, che è un programma analogo al vostro browser ordinario preferito, che sia Chrome o che sia Firefox o che sia Safari o che sia qualsiasi altro, è analogo a questi programmi, ma in più c'ha anche varie funzionalità, alcune che non si vedono. Una di quelle che si vedono è una un cursore che tu puoi alzare, che cambia il grado di sicurezza che stai usando. In pratica cambia le tue impostazioni di sicurezza secondo una scala che va da bassa a alta e chiaramente, però, più lo si alza, più alcune funzionalità di alcuni siti web potrebbero non funzionare. Il programma è piuttosto chiaro nello spiegare esattamente quali funzionalità si vanno a perdere. Ad esempio, in quella più alta si perde la possibilità di vedere video, in quella di mezzo i video si riescono a vedere, ma alcune funzionalità avanzate di siti molto dinamici potrebbero sparire e così via. Se avete un utilizzo principale di questo programma per andare a vedere un certo sito, fate le prove su quel sito, quello a livello massimo che potete usare e fate così.
Oppure se non volete infilarvi in questi complicatissimi sistemi, potreste utilizzare un sistema molto più banale che si usa già da tempo, cioè un comodissimo browser testuale che non supporta il JavaScript. Vi consente di avere un'esperienza nel web sicuramente particolare, sicuramente non simile a quella che avete avuto finora, ma gradevole, basta abituarsi.
Io mi sto immaginando l'immagine che si fanno di te le persone che ti ascoltano dalla radio.
Ma io uso tipo veramente il
la stessa della gattara dei Simpson.
Ma secondo me non è neanche troppo chiaro, ma non questo per sottostimare l'esperienza che hanno i nostri ascoltatori, ma è abbastanza complicato da capire che cos'è un browser testuale, quindi facciamo questo giochino. Se i più fortunati dei nostri ascoltatori hanno a loro disposizione una distribuzione Linux, magari una dei tanti colori di Ubuntu, possono aprire un terminale e forse viene già preinstallato, altrimenti si può installare, e potete usare un browser testuale come ad esempio
Lynx,
che si scrive L
Y.
No, Matusa.
Ma Lynx, e io capisco l'esperienza.
No.
E io capisco l'esperienza hardcore. Ma è Lynx scritto con la Y, è veramente hardcore.
C'è anche quello con la I.
Ce ne sono due, ce ne sono tre di browser testuali.
Ce ne sono tre.
Usabili.
Io in realtà uso quello con la E.
Cioè, no, sì, c'è Lynx scritto con la I. L-I-N-K-S, che sarebbe
come lince,
sì, come sì, a sinistra in tedesco. C'è l'Elinx, che è la versione evoluta, diciamo, che supporta anche
i colori. L-Inx anche i colori,
anche i colori, ma anche l'immagine usando il frame buffer.
Cioè a nessuno che ha mai funzionato.
A nessuno funziona, però in teoria può funzionare.
Io l'ho visto funzionare una volta.
Poi c'è il mio quello che io uso e che consiglio a tutti, V3M. Purtroppo i key binding di questo sistema sono un pochettino
odiosi, ardui,
però appena cominciate a utilizzarlo capite che
comunque dopo questa masturbazione nerdcore il fatto è che voi potete aprire il vostro terminale e esplorare il web in modalità solamente testuale, quindi immaginatevi le vostre bellissime pagine senza nessun tipo di formattazione particolare leggete il testo, ecco, quello è il tipo di esperienza di un browser testuale.
Ecco, secondo me il tema torna a bomba perché anche ci siamo partiti parlando da sicurezza, anonimato e cose del genere, ora parleremo invece di fruizione dei contenuti sul web e in generale, non so, quali sono i concetti chiave, la personalizzazione, il fatto che i contenuti sul web in genere erano piuttosto aperti, era un sistema che tendeva appunto all'apertura, tant'è che potevano esistere browser diversi da quelli più assurdi magari, però che comunque sono browser veri, che sono solo testuali, e comunque potevano esistere tanti browser, ognuno che visualizzava siti con lo stesso contenuto anche in modi leggermente diversi, che ne so, il menu a tendina sui vari siti ha uno stile differente su vari sistemi operativi, tipo sul Mac è fatto in modo da richiamare lo stile del Mac, mentre su altri sistemi operativi è diverso. Una notizia recente riguarda l'applicazione, anzi o meglio l'ufficializzazione di una specifica per l'applicazione dei cosiddette gestione dei diritti digitali, il DRM, all'interno dei browser web. Che cos'è il DRM? Insomma, è una bella descrizione e veniva da un controacronimo, cioè in inglese il DRM vuol dire Digital Rights Management, cioè gestione dei diritti digitali, e un acronimo usato da chi lo criticava lo chiamava Digital Restrictions, cioè restrizioni digitali, e secondo me in effetti ci pigliava molto perché è tutto basato sull'idea che al tempo c'era, tipo, tu ti compri un DVD e tu ti puoi vedere un DVD ma non lo puoi copiare. Questo era uno dei temi chiavi. C'erano anche DVD che tu li potevi vedere solo 3 volte, che mi ricordavano la signorina di The Ring. Tu li puoi vedere solo 3 volte e poi quella si rifiutavano di funzionare perché c'era una gestione. Si passava dal concetto che tu ti sei comprato il film e quindi il film poi è tuo e ci fai quello che ti pare, all'idea che tu quello che hai comprato è vero che è un oggetto, però sostanzialmente è una licenza d'uso che ti permette di vedere un video in certe condizioni. Ecco, questi concetti stanno per arrivare, o meglio in realtà già ci sono, dentro ai browser.
Questa è la classica, diciamo, questa cosa è un'evoluzione di quello che già c'è stato da tempo, perché le case che producono contenuti musicali, cinema, di qualunque tipo, lavoravano prima essenzialmente con la vendita di DVD, cassette, eccetera. Con
vendita del supporto.
Sì, con il passaggio a un mercato totalmente digitale è venuto meno appunto il supporto. E allora come fanno a evitare che queste cose si diffondano senza problemi? E così è venuto fuori il DRM, che fino ad ora è stato essenzialmente un DRM ancorato in un certo senso al supporto. Tu avevi comunque il file col DRM, avevi comunque
tipo un esempio erano gli ebook. C'erano gli ebook che tu potevi prendere sull'Amazon Kindle.
Sono. Ricordiamo l'estensione infausta.
AZW?
Sì.
Okay. Questa estensione infausta era un tipo di libro che tu lo puoi comprare su Amazon, a volte anche puoi averlo gratis, ma comunque non puoi
non puoi passarlo ad altri.
Non puoi passarlo ad altri, ad esempio. Tant'è che avevano inventato questa cosa che sembrava una grande innovazione ed era una boiata pazzesca, bastava pensarci 2 minuti, che era l'idea: finalmente io ti posso prestare un libro digitale. Cioè Amazon aveva un supporto con cui tu che facevi? Tu rinunciavi al diritto di vedere un libro per tutto il tempo in cui il tuo amico ne godeva. Che tu dici, ma finalmente che la cosa è digitale, no? E tu non hai più bisogno di prestare un libro che poi non te lo danno mai. tu glielo puoi proprio copiare. C'erano tutti e due un libro, finalmente. Ha inventato un sistema ancora più complicato per fare in modo che quel libro lo possa avere comunque una sola persona per volta. Questo genere di concetti sono il DRM.
Dal punto di vista dell'editore questo è un grande passo avanti, eh?
Certo, anche perché appunto, perché siccome i libri si perdono, poi
ho perso il file.
Io lo dico perché c'è la persona di fronte che ancora mi deve ridare un libro.
E altri due ci ho messo tipo 5 anni a ridarteli.
Esatto.
Ma oggettivamente stavo pensando che potrebbe essere una grande idea implementare per questi ebook anche il concetto della perdita del libro digitale. Cioè, cioè, oltre a prestarlo, tu lo puoi anche perdere.
Certo, ma hanno fatto anche la funzione orecchiette, no? Che è tipo il segnalibro. Però in genere poi le orecchiette non si tolgono più. Questa sarebbe anche una funzione da rimettere, che il libro ti si stropiccia.
Comunque, passando alla cosa che sta venendo fuori ora. Ora vedremo fino a un certo punto, perché appunto questo è un processo in divenire e ci sono sempre nuove proposte, nuove idee che vengono per aumentare le restrizioni. Ora, diciamo, quello che è successo negli ultimi anni è che la maggior parte della fruizione di questi contenuti è passata dall'oggetto fisico, il DVD e la cassetta, all'oggetto informatico, il file, e ora stiamo perdendo pure questo file, nel senso che la maggior parte viene fruito direttamente tramite il web.
Sì, c'è stata questa transizione dalla possibilità di avere tutto in un unico insieme di bit sul tuo disco allo stream.
Sì, tant'è che prima era molto comune per gli appassionati di musica o anche i meno appassionati avere, no, un sacco di musica, anche quando gli hard disk magari prima non erano così capienti. Tant'è che uno poteva dire: mi sono comprato finalmente hard disk da 80 giga, ora ho finalmente spazio per metterci tutta la mia musica. E questo ora è un problema che molte meno persone si pongono, perché molte persone fruiscono molto più spesso della musica tramite un sito web che non avendola sul proprio computer, diciamo, in un senso più fisico.
E quindi bisogna trovare un modo di applicare il DRM pure alle cose fruite via web.
Eh sì, e questo DRM permetterebbe di avere di poter decidere le modalità di fruizione di un file dalla compagnia, dall'azienda in pratica, che ti offre questo, diciamo, non del file, di un contenuto artistico in generale. Che ne so, tu ti puoi guardare, ad esempio, no? Magari tu c'hai un video che è analogo, magari è equivalente alla diretta TV in questo momento di un canale televisivo, e siccome in generale quello è un video, allora tu potresti mettere pausa. Oppure tu potresti voler far caricare prima il video e poi te lo vedi tra 10 minuti, qualcosa del genere. Ma magari, ad esempio, col DRM tu potresti voler impedire questa funzionalità in modo che nessuno possa mettere pausa.
E certo, troppo comodo.
Esatto. Vuoi andare in bagno?
Vuoi andare in bagno? Te la tieni, perché
l'abbiamo fatto per tanti anni e continueremo a farlo. E questo genere di restrizioni non vanno comunque confuse con una limitazione della pirateria, ecco, mettiamola così. Cioè, anche se possono comunque essere tecnologie utili anche ad impedire che le persone scarichino il video che si vedono da Netflix e se lo scarichino sul proprio computer, non sono questi gli strumenti tecnologici efficaci per fermare un fenomeno del genere, che è sostanzialmente impossibile da fermare, almeno in una maniera veramente efficace, perché nulla vi impedirà mai, ad esempio, con una telecamera di riprendere lo schermo del televisore.
Qua si fa un ragionamento diverso, infatti. Il ragionamento qua è quello appunto della fruizione del contenuto. Perché è ovvio che tu puoi fare come quelli che vanno al cinema con la telecamera e si filmano il film in prima visione. E tantissime si riscaricano questi film che hanno una qualità atroce. Questo non viene eliminato, però qua la questione è garantire un certo tipo di fruizione. Infatti questo sistema, almeno da quello che abbiamo potuto capire noi, serve a bloccare, non ha sostanzialmente la possibilità di bloccare una persona che veramente voglia prendere, decrittare
e conservare
il, appunto, lo stream di dati per poi poterne fruire dopo. Quello che serve è a fare a permettere all'utente di massa, quello che non è interessato a cose tecnicamente complicate, di godere solo nella maniera in cui è stato previsto dal fornitore di contenuti.
Facciamo un esempio. Io sono Netflix. Produco e rendo disponibili dei contenuti sotto forma di uno stream video. Esiste un sito terzo, un attore terzo, ad esempio Netpix, che registra a suo nome il sito netpix.com e che attraverso le pubblicità guadagna soldi. Come fa a veicolare click sulle proprie pubblicità? Riprende i siti di Netflix e li ripropone dalla sua piattaforma Netflix. Questo non copiandoli, ma semplicemente riindirizzando lo stream attraverso di sé. È una cosa facile da fare adesso.
Mm-hmm. Per dire questa qui è una cosa facile, c'è anche da ricordare una cosa di cui adesso è passata di moda. Quando si parla di web non si parla più di questa cosa, ma quando ci hanno iniziato a dire che il web doveva essere importante, c'era un sacco di insistenza anche proprio dal punto di vista culturale sul concetto dell'ipertesto, che richiedeva la capacità fondamentale. Cioè, uno dei concetti chiave dell'ipertesto è innanzitutto il link, cioè la possibilità da un contenuto di poter segnalare il collegamento automatico ad un altro anche che si trovi ospitato da un'altra entità, cioè in pratica puoi linkare un altro sito web. Sembra ovvio, però non è proprio del tutto ovvio. La realtà fisica in genere non funziona così. E anche la possibilità di poter includere contenuti di un altro all'interno del tuo sito. Ad esempio, tu potevi mettere dentro al tuo sito un'immagine che proveniva in realtà da un altro sito. Questa era una delle cose chiave. Poi all'immagine, quando le tecnologie sono evolute, perché all'inizio c'era anche un problema di capacità tecnologica, di capacità di banda, per cui in pratica non era funzionale passarsi dei video su internet. Quando le tecnologie l'hanno permesso, ci si è potuti anche includere video terzi, tant'è che non vi sorprenderà se voi andate su una pagina, su un sito, sul blog di una persona e trovate un video il cui player è il player di YouTube ed è un video chiaramente tratto da YouTube. Questo probabilmente non vi sorprende, perché siamo abituati al fatto che è normale poter includere contenuti da altre parti. Ecco, prima almeno tecnicamente era possibile includere un video di YouTube magari cambiando il player, cioè tu lasciavi il video uguale e magari cambiavi come erano fatti i tasti o magari nascondevi il logo di YouTube. Era tecnicamente possibile e nemmeno difficile farlo, cioè nessuno interessava farlo in genere, perché in fondo che ti frega.
Però si poteva fare.
Però si poteva fare senza problemi. Questo ora non... cioè il sistema DRM permette di evitare che, cioè se YouTube è interessato a evitare che questo accada, può evitare che questo accada.
Perché può decidere da quale sistema quel video può essere fruito.
Per esempio, una cosa classica mi viene in mente, più che YouTube probabilmente non limiterà il tasto pausa o altre funzioni, ma potrebbe magari tenerci molto al fatto che il suo logo si veda sempre. Questo mi sembra un classico cosa di un'azienda. Io ospito il contenuto, tu vabbè che lo metti sul sito tuo, ma deve rimanere il mio marchio ben in vista, e quindi potrebbe per questo motivo essere incentivata a imporre il suo player.
Oppure vorrebbe poter utilizzare il suo player, perché il suo player sicuramente non ti permette di saltare la pubblicità che YouTube ha inserito.
Sì, magari questo è un altro movente molto forte, no? Appunto, il controllo della pubblicità o anche di altre sono cose al limite della pubblicità. Sai, su YouTube ci sono anche le scritte che appaiono, altre segnalazioni, a volte sono pubblicitarie, a volte no. Comunque, no? Tutti gli altri contenuti terzi che magari YouTube gestisce all'interno di quel video.
O, diciamo, se vogliamo anche estendere dal mondo del computer, che noi pensiamo sempre a quello ora degli smartphone e dei tablet, esistono delle app che funzionano praticamente ritrasmettendo video presi da alcune sorgenti, semplicemente inserendole all'interno di un contesto fornito all'app. Ora, questa cosa con il web DRM che sta venendo fuori, questa cosa che per ora è possibile senza problemi, potrà diventare difficile. Cioè l'app in questione potrà dovere chiedere il permesso e vederselo anche negato per fare una cosa del genere.
Sì, poi dipenderà dal gestore di contenuti, ovviamente, certo, quale politica deciderà di adottare. Forse una precisazione che c'è da fare, forse non è stata chiara: queste cose di cui parliamo non sono futuribili, in realtà sono presenti e passate,
sono già implementate.
Cioè, nuova è l'ufficializzazione di questa bozza, cioè c'è questo processo, no, di definizione degli standard, in cui un grande ruolo ce l'ha questo W3C, il World Wide Web Consortium,
il suo leader
Tim Berners-Lee,
ricordiamo chi è quello che ha fatto la pubblicità di un noto provider telefonico italiano ultimamente. Sì,
col suo stesso nome.
Ha fatto anche qualcos'altro, però vabbè.
Ha fatto anche altro. In realtà, secondo me, non è nemmeno un pessimo personaggio.
No, era solo per identificare la faccia.
Sì, sì, sì. È uno proprio dei cosiddetti padri del web, una persona che appunto è stata molto importante, e in pratica il V3C è in qualche modo controllata da Tim Berners-Lee. E questo V3C come funziona? Ci sono varie persone, varie aziende che ci partecipano e propongono standard che poi vengono man mano discussi, implementati nei vari sistemi che interagiscono, quindi nei siti web e anche nei browser web, e hanno ovviamente delle fasi, c'è una fase di bozza, una fase di revisione, a un certo punto diventano ufficiali. Comunque non è che quando una cosa è in bozza allora non esiste e quando è ufficiale allora esiste. Ci sono cose ufficiali che non ha mai implementato nessuno e cose in bozza che sono già state implementate. E questo è proprio uno di quei casi, perché anche quando era nella storia di bozza il supporto era già stato implementato da tutti i principali browser.
Ma forse questo deriva dal fatto che questa è la classica cosa, il classico argomento cui le aziende su cui girano molti soldi sono molto interessate.
E quindi c'è una velocità reale che supera la velocità della discussione, no? Cioè Tim Berners-Lee, per poter accettare questa cosa formalmente, ha dovuto in qualche modo prendere una posizione, cioè non poteva farlo silenziosamente, come dice, dicendo è solo una questione tecnica. Ha dovuto prendere una posizione pubblica su un tema, dicendo secondo me questo è comunque meglio perché stimola la produzione di contenuti di qualità. Cioè si è dovuto esporre, non poteva farlo e basta.
Certo, anche invece la cosa già esisteva, quindi
sì, criticato tra gli altri per esempio da Mozilla, no, che cita sempre il fatto che si battono per un internet libero, che comunque il supporto già l'aveva implementato da un anno.
Quindi diciamo, vabbè, questa è la questione, è che è anche sbagliato attaccare liberamente il V3C, perché qua è una questione di fino. Il V3C, diciamo, e Tim Berners-Lee in particolare si sono battuti nel passato anche per molte cose riguardanti la libertà della rete, quindi non è che ora si sono
a difesa della libertà della rete,
Quindi non si, quindi non è che ora ha cambiato cappello e è diventato il servo delle aziende di colpo. Il problema qua è che appunto c'è una pressione da parte dei produttori di contenuti per implementare queste cose, che hanno fatto sì che già queste cose esistano, e la necessità che prima o poi venissero riconosciuto, venisse presa una posizione pro o contro. C'è da dire comunque, onde evitare la diffusione del panico, che al momento questo sistema, questo web DRM, è una scatola, non dico vuota, ma con molto vuoto, nel senso che sono state definite di che cosa è stato definito, di che cosa si tratta, come dovrebbe funzionare, le estensioni come funzionano, come dovrebbero scambiare informazioni tra di loro, come ci sono dei concetti come quello del license server, cioè o quello di cosa dovrebbe fare il browser e cosa dovrebbe fare la parte remota, ma ancora le implementazioni veramente economicamente importanti, quelle che veramente potranno avere un impatto sulla fruizione dei contenuti da parte del cittadino normale, ancora non ci sono.
Cioè c'è Netflix e YouTube, però potrebbe esserci magari in un futuro molto altro.
Sì,
loro erano il tipo di aziende che hanno in qualche modo spinto perché questa cosa avvenisse, è successa, l'hanno subito implementata, ma niente ancora ci dice che non avverrà anche un uso diverso. No?
Esatto.
Questo diciamo, perché l'impronta, come dire, quella originaria è chiara, pensiamo circa quella che abbiamo raccontato, cioè nella specifica si parla molto chiaramente di, si usano termini che il linguaggio non è neutro, rivela molto, i termini come licenza, gli esempi della licenza introducono ad esempio il concetto di durata della validità, di cosa si sta parlando, del fatto che tu hai il permesso di vedere un film ma solo da oggi a dopodomani. Oppure che quando esce il trailer di un film il permesso vale soltanto a mezzanotte in punto, perché così tu crei l'aspettativa e crei l'evento e non vale mezz'ora dopo. Mm-hmm. Questo è il genere di cose che si hanno in mente. Poi degli usi futuri non lo sappiamo.
Infatti. Comunque appunto non è una cosa del tutto definita, questo è è importante considerarlo, perché appunto non è che da domani non vedrete più un video YouTube sul vostro browser non aggiornato da 25 anni, perché ancora questa cosa non è effettivamente in funzione.
Ok, e penso che su questo argomento l'abbiamo pressoché esaurito, e se siete d'accordo passerei a un tema molto simile, ovvero qui noi di che cosa abbiamo parlato? Del tema dei fornitori di contenuti e di come questi contenuti in qualche modo si astraggono dal concetto di possesso. Una notizia molto diversa da molti punti di vista, che però mi sembrava interessante da segnalare comunque a riguardo, e che però adesso, guardate, me la sono persa, ovviamente ce l'avevo da aperta davanti un attimo fa, adesso la ritrovo, riguarda le frequenze televisive. Siccome me la sono persa, vi beccate 3 minuti di un brano comunque pertinente, perché dice di fare quello che ti dicono, proprio come fanno nel DRM, e torno subito con questa notizia.
Now you do what they told you.